Benedetto sia il nome del Signore. Abbiamo già ascoltato dei meravigliosi cantici. Quale amico in Cristo abbiamo? Nella lingua inglese noi tutti conosciamo questo cantico, ma anche i cantici che cantiamo in merito alla nostra salvezza, in merito alla redenzione, in merito al Salvatore. Questi cantici ci toccano nell'interiore e siamo riconoscenti a Dio per la grazia che ci ha dato. Da parte mia vorrei salutare voi tutti, darvi il benvenuto nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo, anche tutti coloro che sono uniti a noi online. Possa Dio benedire voi tutti. Anche stasera vogliamo lodare il nostro Signore. Vogliamo innanzitutto cantare alcuni cori da questo piccolo innario. Da pagina 40 iniziano i cori e vogliamo iniziare con il coro numero 3. Oh, io voglio vederlo. Cantiamo il coro numero 4, ieri, oggi e in eterno. Coro numero 5. Noi diamo la gloria a Gesù. Coro numero 12. Ogni giorno con Gesù. Coro numero 18. Gesù, Gesù, il nome più dolce che io conosca.
Jesus, 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 Jes
Coro numero 20. Là fra breve noi saremmo. Grazie. Sì, fratelli e sorelle, che giorno meraviglioso sta davanti a noi. E noi aspettiamo questo giorno con una grande fiducia, anche con pazienza. Noi sappiamo che questo giorno è molto vicino e vogliamo essere pronti quando il Signore verrà, come una sposa che si è preparata per incontrare lo sposo. Egli aspetta la sposa finché ella sia adorna, finché sia pronta, e poi verrà a prenderla. Ora il messaggio echeggia. Noi ci prepariamo, e beati siamo noi se ci lasciamo preparare, ricevendo la parola, lasciando che essa operi in noi. Anche stasera siamo venuti in grande aspettazione che il Signore ci parli, che ci dia quello di cui abbiamo bisogno. Vorrei leggere una parola di introduzione in 2 Corinzi, capitolo 5, una parola molto conosciuta a noi tutti. 2 Corinzi, capitolo 5, dal verso 14. E vi chiedo di alzarvi in piedi per questo. Poi chiederò al fratello Alfred Borg di pregare con noi. 2 Corinzi, capitolo 5, dal verso 14. Infatti l'amore di Cristo ci costringe, perché siamo giunti a questa conclusione, che uno solo morì per tutti, quindi tutti morirono, e che egli morì per tutti, affinché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risuscitato per loro. Quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano. E se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Preghiamo insieme. Fedele Padre Celeste, stasera siamo radunati qui per ascoltare ciò che Tu hai da dirci attraverso la Tua parola. Noi siamo qui per essere benedetti da Te. Noi siamo un popolo bisognoso. E stasera Tu puoi aiutare ciascuno di noi. Noi ti preghiamo con tutto il nostro cuore. Da al nostro fratello, il tuo servitore, forza e potenza per predicare la tua parola con baldanza stasera. E ti chiediamo insieme, stendi la tua mano per guarire, per salvare, ripara ogni cosa nella nostra vita, fa grazia per parlare e fa grazia per ascoltare, fa grazia per credere, Signore, affinché possiamo avere un'esperienza con te, affinché possiamo vedere le tue promesse adempiersi in mezzo a noi. Noi ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome, che il tuo sangue sia su tutta l'assemblea, possa il tuo Santo Spirito scendere e riempire noi tutti, e possa l'unzione condurre il nostro fratello. Noi ti ringraziamo per ogni cosa nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo tutto è nuovo, tutto è nuovo. Cantiamo Sol Abbi Fe, Sol Abbi Fe. Cantiamo Degno sei tu. Amen. Potete sedervi. Anch'io, da parte mia, vorrei salutare voi tutti, darvi il benvenuto e possa Dio fare grazia che vi sentiate a vostro agio. Talvolta penso che quando qui si predica in lingua tedesca e naturalmente molti parlano altre lingue, ma Dio sia ringraziato per i nostri traduttori ed io chiedo a Dio che Egli possa benedirli in modo particolare, che Egli sia con loro affinché tutti possano ricevere ogni cosa, ogni parola, tutto ciò che viene detto, che raggiunga ciascuno in ogni lingua e che tutti in tutto il mondo siano benedetti. Mentre pensavo da quante nazioni noi siamo radunati qui oggi, e in particolare guardando i giovani dalla Romania, ho pensato dentro di me: le persone fanno 1400-1500 chilometri per ascoltare in questo luogo la parola di Dio. Possa il Signore benedirvi. Noi siamo in realtà radunati da tutta l'Europa, dalla Russia, da Mosca, sì, da ogni parte siamo radunati qui, dall'Ucraina, dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dalla Slovacchia, dalla Romania, dall'Italia, dalla Svizzera, dall'Austria, dall'Olanda, dal Belgio, sì, da tutta l'Europa siamo radunati qui, anche dalla Spagna, anche il nostro fratello dell'Ungheria, possa Dio benedirlo in modo speciale e possa usarlo affinché la parola del Signore sia pure diffusa in quella nazione. Possano tutti coloro che adesso sono uniti a noi online, possano tutti essere benedetti in ogni popolo, lingua e nazione. Specialmente tutti i fratelli nel ministero. Noi diamo il benvenuto adesso al fratello Graf, al fratello Didier e tutti i fratelli che predicano la parola. Possa Dio benedirvi in modo speciale. Noi tutti conosciamo il passo in Matteo 24. Non è soltanto uno che distribuisce il cibo, ma tutti hanno parte nella distribuzione del cibo. Il nostro Signore, in quel tempo, comandò ai discepoli di fare sedere le persone. Poi egli spezzò il pane, lo moltiplicò e poi lo diede ai suoi discepoli. E i discepoli poi lo distribuirono alla moltitudine e persino ne rimase, sì. Un giovane aveva 5 pani in una cesta e poi 5.000 persone furono nutrite e poi ne rimasero 12 ceste affinché si potesse continuare a distribuirlo. Quando il Signore è presente, allora non c'è alcuna necessità, allora non c'è alcun bisogno, allora Egli dà la sua parola e ci parla. Poi abbiamo speciali saluti dal nostro caro fratello Wallström, dalla Danimarca. Egli è sempre unito a noi. Poi saluti dagli Urali, saluti dal fratello Alexis e poi dalla capitale, un momento, dalla Costa d'Avorio, saluti dalla Nuova Zelanda, da Auckland, dai nostri amici là, saluti dalla Georgia, da Atlanta, saluti da Johannesburg, dal fratello Mutika, poi saluti dal fratello Lukram, da Bangkok, saluti dal fratello Stefano Genton, dall'Italia, saluti dai nostri fratelli da Ottawa, Canada, saluti dal fratello Hervé da Lione, poi saluti dalla chiesa di Port Elizabeth, Sudafrica, poi saluti dalla Romania, saluti da un fratello della Polonia, poi saluti da Atlanta, Georgia, Stati Uniti, e poi ancora una volta saluti dalle Filippine, e qui ancora una volta saluti dal Sudafrica, dal nostro fratello Bruce. Egli è un insegnante all'Università di Città del Capo. Egli manda sempre i saluti. E poi anche saluti dal fratello Grazian da Ashdod, Israele. E ancora una volta saluti dal fratello Lotika. Credo sia questo. E in realtà non lo voglio dimenticare. E voglio dirlo ancora una volta che siamo riconoscenti a Dio che possiamo radunarci dall'est e dall'ovest, dal nord e dal sud, e che le porte sono ancora aperte e abbiamo ancora la libertà di predicare la parola originale. Dio, per mezzo della sua grazia, ci ha riportati al principio, all'origine. C'è la promessa che egli avrebbe restaurato ogni cosa. E come egli raduna Israele da ogni nazione e lingua, e come loro aspettano che venga il Messia, e queste sono naturalmente le ultime parole nella preghiera al muro del pianto. Elohim Adonai, facci sperimentare la venuta del Messia e la ricostruzione del Tempio. Con queste parole terminano le preghiere degli ebrei credenti al muro del pianto a Gerusalemme. Il muro del pianto è il muro occidentale sul monte del Tempio. Il monte del Tempio è qui, e qui c'è il muro del pianto, e qui stava il Tempio. E circa 300 metri più avanti c'è ora la cupola della roccia. Ma Dio farà tutto ciò che è necessario al tempo giusto, e noi non dobbiamo preoccuparci al riguardo. Ciò che talvolta mi preoccupa un po', in realtà non è necessario, ma tutto il mondo arabo si leva contro Israele. E tutto ciò che accade è in realtà diretto contro Israele. Ed io ho letto che le nazioni arabe che circondano Israele sono 990 volte più grandi del minuscolo Israele. 990 volte più grandi della minuscola nazione di Israele. E questa minuscola nazione di Israele loro la vogliono dividere. Vogliono stabilire ora il loro stato che non è mai esistito. Fino al 1967 la Cisgiordania faceva parte della Giordania. Ve l'ho già raccontato. Nel 1964 ho viaggiato da Amman, Giordania, in autobus fino a Gerusalemme. Ed io conosco questi posti. Poi, il mese di settembre, l'11 settembre, saranno 10 anni da quando è accaduta la grande catastrofe negli Stati Uniti, quando 19 fanatici islamici hanno preso il controllo di questi aerei. E c'è un grosso articolo in questa rivista, in prima battuta 2761 persone sono morte, i piloti degli aerei sono stati sgozzati. Sì, e oggi noi dovremmo credere che l'Islam appartiene a noi. No, si dovrebbe piuttosto dire quanti di queste 19 persone sono state addestrate ad Amburgo prima che facessero questo attacco. Ad ogni modo, non ci concerne. Lasciamo ogni cosa nelle mani di Dio ed Egli al momento giusto farà tutto ciò che è necessario. Magari si deve evidenziare qui, cari fratelli e sorelle, preziosi amici, chi ama Israele non può odiare il mondo arabo. Si deve dire chiaramente: l'amore di Dio si estende ad ogni popolo, ad ogni nazione, ad ogni razza su tutta la terra. Questa è la prima promessa in Genesi 12 che Dio fece ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Tutte le famiglie della terra. Devo sottolineare anche questo, appartiene a ciò. Non c'è alcun ebreo che possa odiare il mondo arabo. Non esiste. E non c'è alcun ebreo che faccia il missionario. In Israele ci sono soltanto 31 gruppi cristiani che vogliono fare un'opera missionaria tramite gli ebrei. Sarebbe bene se si cercasse orientamento nella storia per sapere come piazzare le cose che accadono proprio ora. Dunque, ora devo ridere un po', cosa che non faccio spesso. Ma naturalmente abbiamo avuto delle speciali riunioni a Bruxelles e poi anche delle riunioni speciali a Londra. E a Bruxelles, sì, lì abbiamo sperimentato qualcosa che rimarrà a lungo con me. Alle 14 ci doveva essere una cerimonia nuziale ed ecco che lo sposo aspettava la sposa all'entrata, ma la sposa non arrivava ed è passata mezz'ora, è passata un'ora e la sposa non era ancora pronta. Ed è passata un'altra mezz'ora e la sposa non era ancora pronta. Ed io ero seduto là sulla piattaforma e il nostro fratello che ha presieduto questa cerimonia è pure qui oggi. E in realtà ciò ha parlato nel mio cuore, ha parlato in modo così chiaro. Lo sposo celeste sta aspettando la sposa. Ma la sposa non è ancora pronta. Se fosse stata pronta, allora il rapimento avrebbe avuto luogo. Ciò mi ha realmente parlato quel giorno a Bruxelles. Lo sposo sta all'entrata ed aspetta la sposa affinché possa accadere ciò che è stato programmato. Naturalmente poi lei è venuta, ma la lezione è stata potente. Proprio alla fine lo spirito e la sposa devono dire vieni, e chi ode dica vieni. Proprio alla fine si deve arrivare al punto che siamo così tanto sotto la guida dello Spirito Santo che la sposa e lo Spirito, la parola e la sposa diventino uno e che possiamo realmente aspettare la venuta dello sposo. Poi il fratello Tati, il miglior traduttore dalla lingua inglese alla lingua francese, come il nostro fratello Jean Lambert dalla lingua tedesca alla lingua francese. Egli mi ha portato al Parlamento europeo. Voi tutti lo sapete naturalmente che noi siamo europei. Sul mio passaporto c'è scritto Unione Europea. Su tutti i nuovi passaporti è scritto Unione Europea. Dunque, siamo cittadini d'Europa. E quando siamo andati in questo Parlamento europeo, abbiamo visto questo grande mostro eretto là davanti, la meretrice che cavalca la bestia e ha le redini in mano. Ed io ho detto al fratello Tati, qui vediamo le profezie della Bibbia di nuovo adempiute. Giusto come scritto, così accade nei nostri giorni. Fratelli e sorelle, questa è la cosa potente, che Dio non ci rivela soltanto il piano di salvezza in riferimento alla redenzione e alla salvezza, ma egli rivela la parola della profezia proprio come ora giunge a compimento. È proprio straordinario ciò che Dio, specialmente attraverso il ministero del fratello Branham, ci ha dato per mezzo della sua grazia, rivelazione e accesso nella parola di Dio. E persino delle riviste cristiane hanno scritto degli articoli che noi seguiamo gli insegnamenti di Branham. Ma noi dobbiamo dire che seguiamo gli insegnamenti degli apostoli che il fratello Branham ha messo di nuovo sul candelabro. Noi non seguiamo un uomo né una speciale direzione, ma seguiamo Gesù Cristo, il nostro Signore. Ed io lo sto scrivendo nella mia nuova lettera circolare. Nei giorni degli apostoli, gli uni non seguivano Pietro, gli altri Paolo o qualcun altro, no! Loro tutti erano seguaci di Gesù Cristo, ma credevano ciò che gli apostoli predicavano nel nome del Signore. E così è pure con noi in questo tempo. Dunque, la riunione a Bruxelles ne valsa la pena, e specialmente il fratello Jean-Claude, il figlio del mio vecchio amico Dr. Bie, il quale ci ha invitati. Dio ti benedica in modo particolare. Possa Dio benedire tutti coloro che sono qui oggi. E poi siamo stati a Londra. E lì abbiamo avuto una riunione con dei fratelli e delle sorelle provenienti dai paesi africani. L'altra riunione è stata principalmente con dei fratelli e delle sorelle del Pakistan e dell'India e il rimanente di coloro che si sono aggiunti. E sono state realmente delle riunioni potenti che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia. E la parola era fresca e potente. E un fratello che è veramente nuovo nel messaggio, un fratello ha letto in Apocalisse capitolo 1 verso 10, quando Giovanni ha detto: io ero nello spirito nel giorno del Signore. E questo caro fratello, che veniva da un ambiente pentecostale, un ambiente carismatico, voleva mostrare qui cosa significava essere nello spirito e voleva creare una bella atmosfera. Ed io ero seduto accanto a lui ed ho detto: ora è giunto il momento per me. Egli se n'è andato e io sono venuto. E poi è accaduto il seguito. Questa parola in Apocalisse 1 verso 10: io ero nello spirito nel giorno del Signore. E poi la domanda: cos'è il giorno del Signore? Cosa deve accadere prima del giorno del Signore? Così questo verso che il fratello aveva letto per creare una bella atmosfera, noi l'abbiamo usato per portare il popolo di Dio in accordo con la parola e mostrare che soltanto colui che è nello spirito di Dio è in accordo con la parola di Dio. E così anche là abbiamo avuto meravigliose riunioni. E la parola del Signore certamente non ritornerà a vuoto, ma compirà ciò per cui Egli l'ha mandata. Ora, giusto due o tre passi della Scrittura in merito alla nostra posizione quale Chiesa. E voi tutti sapete che la parola Ecclesia non significa soltanto una riunione che qualcuno convoca, ma un raduno per ascoltare uno speciale annuncio. La prima volta la parola Ecclesia è scritta in Esodo capitolo 12. Là sta scritto Chiesa. È usata la parola Chiesa, vale a dire la Chiesa del Dio vivente chiamata fuori. E poi nel Nuovo Testamento Chiesa significa chiamati fuori, separati, per essere consacrati a Dio. Questo è il significato della parola Ecclesia. Dunque, la Chiesa chiamata fuori, i chiamati fuori da ogni popolo, lingua e nazione, chiamati fuori da tutte le religioni, chiamati fuori da tutte le interpretazioni, in effetti chiamati fuori per apparire davanti al Signore, per ascoltare il messaggio divino che viene proclamato. Così noi ringraziamo Dio che in questo tempo abbiamo parte in ciò. Ho letto tre capitoli nel libro degli Atti per farmi un'immagine di quello che è accaduto in quel tempo con Paolo in particolare e anche con la Chiesa, come è iniziata la persecuzione, come è iniziato il fraintendimento. Qui nel libro degli Atti capitolo 22, Atti capitolo 22, qui sta scritto dal verso 22: Essi lo ascoltarono fino a questo punto. Poi alzarono la voce dicendo: togli dal mondo un tale uomo, perché non è degno di vivere. Si dovrebbe continuare a leggere. Paolo non aveva fatto altro che proclamare tutto il consiglio di Dio. E tutti coloro che lo rigettavano, sì, non volevano che quest'uomo continuasse a vivere, ma che fosse ucciso. Ma ciò che mi ha realmente parlato è che Paolo era già nato come cittadino romano, ed ora l'impero romano viene di nuovo all'esistenza, proprio come era in quel tempo. Nell'anno 63 avanti Cristo è iniziato. Nell'anno 31 avanti Cristo Gerusalemme e i dintorni facevano parte dell'impero romano. E così Paolo era già nato come cittadino romano. In quel tempo Roma aveva l'ultima parola. Noi abbiamo qui nel capitolo 22, alla fine del verso 26, quest'uomo è un cittadino romano. Il tribuno allora si recò da Paolo e gli chiese: dimmi, sei tu un cittadino romano? E gli disse: sì, lo sono. Ed ora viene il verso 28. Il tribuno rispose: io ho acquistata questa cittadinanza mediante una grande somma di denaro. Paolo disse: io invece l'ho di nascita. Perché dico questo adesso? Noi abbiamo raggiunto la fine del tempo della grazia. E cosa ha detto il fratello Branham? Quando terminerà la divisione di Berlino, della Germania e dell'Europa, allora l'impero romano mondiale sorgerà di nuovo, proprio come era al tempo del nostro Signore. Noi continuiamo adesso. Non preoccupatevi, andiamo avanti. Qui, in Atti, capitolo 23, sta scritto qualcosa di terribile. Atti, capitolo 23, verso 21. Perciò tu non dar loro ascolto, perché più di 40 uomini di loro stanno in agguato per prenderlo, essendosi impegnati con un voto di non mangiare né bere finché non l'abbiano ucciso. Sì. E voi tutti sapete che Paolo aveva una sorella, e questa sorella aveva un figlio, e questo figlio è intervenuto in favore di Paolo andando a parlare al tribuno, consigliandolo di intervenire. Ora, di cosa si tratta realmente qui? Leggo l'ultimo verso in Atti capitolo 24, verso 5. Atti capitolo 24, verso 5. Noi abbiamo trovato che quest'uomo è una peste e suscita sedizioni fra tutti i giudei che sono nel mondo. Ed è capo della setta dei Nazareni. Gesù Cristo, il Nazareno. Ed egli abitava a Nazareth. Nazareth proviene dalla parola Nezza, che significa consacrato. Egli era il consacrato, ma i credenti di quel tempo da tutti gli altri erano bollati come una setta, la setta dei Nazareni, in riferimento al nostro Signore. Sì, e se noi in questo tempo siamo nella stessa situazione, allora vuol dire che siamo sulla retta via. Allora vuol dire che siamo sulla retta via. E nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, il nostro Signore, riguardo a questo, ha proferito delle parole molto chiare. Giovanni, capitolo 15, qui il nostro Signore dice, dal verso 18, se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Dunque, noi siamo stranieri e pellegrini su questa terra. La nostra cittadinanza è lassù, dove non si conosce pianto né sofferenza, come dice un inno tedesco. E se prestate attenzione, noi siamo stati scelti dal mondo. E se andiamo con questo in Efesini capitolo 1, eletti prima della fondazione del mondo. Dio sapeva già chi avrebbe creduto e chi non avrebbe creduto, chi l'avrebbe accettato e chi l'avrebbe rigettato. E così, prima della fondazione del mondo, egli poteva scrivere nel libro della vita dell'agnello i nomi di coloro che avrebbero accettato la salvezza. Nella parola di introduzione abbiamo realmente ascoltato il nocciolo del Vangelo e della predicazione. E di questo si tratta oggi. Non si tratta della religione. Non si tratta di avere qualche intrattenimento religioso, no, ma di essere radunati nel nome del Signore per ascoltare il prezioso ed eterno Vangelo di Gesù Cristo per mezzo della sua grazia e di credere il messaggio divino. Noi dobbiamo dirlo alle persone, proprio come ha detto il nostro Signore nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3. Se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Questo dobbiamo dirlo, questo dobbiamo predicarlo, affinché il sangue di nessuno sia nelle nostre mani. Perciò si deve dire a tutte le persone che noi tutti eravamo perduti, noi tutti eravamo nati nel peccato, separati da Dio, lasciati alla morte, e nella vita non c'è nulla di più certo che la morte. Dunque è il nostro sacro dovere di dire alle persone che nessuno può essere salvato a modo suo, ma che bisogna entrare nella via stretta ed entrare per la porta stretta credendo in Gesù Cristo. Naturalmente con questo non vogliamo ferirvi, ma vogliamo mostrarvi soltanto che Dio vuole il vostro bene. Egli non vuole che alcuno sia perduto, ma vuole che tutti si convertano e che tutti ricevano vita eterna per vivere in eterno. E questo si deve dire in ogni riunione. C'è soltanto una vita eterna ed è quella con Dio. Soltanto Dio è di eternità in eternità, soltanto Egli è l'Eterno. E l'Eterno si è rivelato dall'inizio del tempo quale Signore, camminando nel giardino dell'Eden. E per la nostra salvezza Egli si è poi rivelato come Padre nel cielo, sulla terra nel Figlio e nella Chiesa per mezzo dello Spirito Santo. E chi poi prende Giovanni 17, verso 3, che conoscano te, il solo vero Dio, e Gesù Cristo che tu hai mandato. Questa è la vita eterna. Dunque, non c'è una via accanto a Gesù Cristo, perché Egli è la via, la verità e la vita. E soltanto chi ha il Figlio di Dio ha la vita eterna. Così sta scritto in 1 Giovanni capitolo 5 verso 20. Egli è il vero Dio e la vita eterna. Deve essere detto alle persone che noi tutti eravamo perduti. Deve essere detto alle persone che là c'è stato il primo inizio. Sì, diciamolo. Là c'era Eva ed Eva si è lasciata sedurre. Che significa sedurre? Noi tutti lo sappiamo. Se qualcuno vi dice mia figlia è stata sedotta, allora voi non pensate che lei abbia mangiato un gelato, allora non pensate che lei abbia fatto una passeggiata, no! Sedotta significa sedotta, e questo è accaduto nel giardino dell'Eden. Qui abbiamo Eva, lei fu sedotta, ricevette la semenza estranea e il Signore Dio dovette dire all'istante: io metterò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la sua progenie, due semenze differenti. E poi vediamo qui Maria, il nuovo inizio, la quale non conosceva uomo. Lei era una vergine, Dio l'aveva scelta. E poi passiamo al Salmo 22. Tu mi hai posto sul grembo di mia madre. Questo è stato il nuovo inizio, la nuova creazione divina. E come leggiamo in 2 Corinzi capitolo 5, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Dunque, come la caduta ha avuto luogo all'inizio del tempo e come tutta l'umanità è stata trascinata in questa caduta ed è nata in essa, ed anche Davide ha dovuto pregare: nel peccato mi ha concepito mia madre. È stata la caduta e tutta l'umanità umanamente parlando, è nata nel peccato. E perciò noi tutti eravamo perduti. Perciò il Salvatore doveva venire a noi per riparare la caduta, per pagare il prezzo della nostra redenzione e darci l'adozione di figli per mezzo della sua grazia. Galati capitolo 4 dal verso 4. Dunque, noi dobbiamo predicare il consiglio di Dio. Dobbiamo dire alle persone che a loro piaccia o no, che noi tutti siamo perduti, separati da Dio. E poi il meraviglioso messaggio. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Poi il meraviglioso messaggio della croce. Romani capitolo 1, come Paolo l'ha espresso qui dalla parola. Romani capitolo 1 verso 16. Romani capitolo 1 verso 16. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Di chiunque crede. Specialmente per voi giovani, per tutti coloro che sono stati appena giunti, coloro che forse sono qui oggi per la prima volta, credete nel Signore Gesù Cristo. Credete nell'opera compiuta di redenzione sulla croce del Calvario. Leggiamo ancora una volta questi due versi, il verso 16 e il verso 17. Infatti, io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. Anche per noi, in ogni popolo, lingua e nazione. Verso 17, perché la giustizia di Dio è rivelata in esso di fede in fede, come sta scritto, il giusto vivrà per fede. Dunque, noi abbiamo il messaggio divino di salvezza. E questo noi lo portiamo. Noi non ci mischiamo con la politica, non ci mischiamo con la religione. Noi predichiamo il messaggio di salvezza del nostro Dio. E con piena convinzione possiamo dire a tutti: chi crede il messaggio divino, per lui la parola della croce diventa la potenza di Dio. E poi sperimentiamo la salvezza delle anime nostre. Mi è venuto questo pensiero, che il Nuovo Testamento è iniziato naturalmente con l'adempimento di ciò che Dio ha annunciato e promesso in tutto l'Antico Testamento. Ed ogni volta che leggiamo nel Nuovo Testamento, come dice la Scrittura, allora si riferisce sempre all'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento non era stato ancora scritto. C'erano soltanto diverse epistole che circolavano nelle chiese. Quando il nostro Signore dice chi crede in me, come ha detto la Scrittura, allora deve essere scritto da qualche parte nei profeti o nei salmi. E questo è naturalmente il punto. Il Nuovo Testamento è naturalmente stabilito e fondato sull'Antico Testamento e l'adempimento delle promesse di Dio nell'Antico Testamento. Così siamo riconoscenti che il Signore nella stessa maniera completa il piano di salvezza proprio come Egli l'ha iniziato. E poi noi possiamo esaminare ogni cosa, possiamo sempre ritornare alle Scritture, esaminandole e poi passando dall'Antico al Nuovo Testamento, trovando l'accordo, l'armonia, l'adempimento di ciò che Dio ha promesso. Per mezzo della sua grazia noi possiamo vederlo. Al riguardo, permettetemi di leggere due passi della Scrittura dal Vangelo di Luca. Luca capitolo 3, dal verso 29 al verso 32 sta scritto. Luca capitolo 2, dal verso 29. Voi tutti sapete che Simeone lodò Dio e poi esclamò dal verso 29: ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, che tu hai preparato davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Per favore, pensate semplicemente a ciò. A questo uomo di Dio gli era stato rivelato che non sarebbe morto prima di aver visto il Messia. E quando Gesù fu portato nel Tempio, allora egli entrò. Non doveva chiedere a nessuno. Egli aveva l'orientamento sotto la guida dello Spirito Santo. Egli prese il bambino tra le braccia e poi disse, dopo aver benedetto Dio, disse: ora, Signore, lascia che il tuo servo muoia in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi, fratelli e sorelle, i nostri occhi vedono l'adempimento della parola di Dio. Le nostre orecchie odono la parola di Dio per questo tempo. E perciò possiamo dire con piena convinzione che ora vediamo le promesse e quello che Dio ha annunciato nella sua parola lo vediamo adempiersi, sia con il popolo di Israele, sia con l'Unione Europea, sia complessivamente in tutto il mondo, ovunque qualcosa accada sulla terra, sia nell'ambito terreno, sia nell'ambito spirituale, sia riguardo ad Israele, o che si riferisca alla Chiesa. Ogni cosa è stata predetta e noi abbiamo la grazia di poter ascoltare la parola, di poter sperimentare, di poter vedere come la santa parola di Dio giunge a compimento nel nostro tempo davanti ai nostri occhi. Poi leggiamo il verso 34 in Luca capitolo 2. Poi Simeone li benedisse e disse a Maria sua madre: ecco, costui è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti in Israele e per essere segno di contraddizione. Avremmo voluto che fosse stato diverso. Avremmo voluto che tutti avessero ricevuto il Messia, che tutti coloro che avevano aspettato quel giorno da 4.000 anni avremmo voluto che si fossero rallegrati e che lo avessero ricevuto. Tuttavia, come Paolo ha scritto in Romani capitolo 10 e 11, soltanto gli eletti l'hanno ottenuto. Dio l'ha rivelato e soltanto gli eletti hanno avuto parte in ciò che Dio aveva fatto in quel tempo. Ed ora abbiamo qui, ecco, questo bambino è posto per la caduta e per l'innalzamento di molti. E perciò il nostro Signore ha detto: io sono venuto come luce nel mondo affinché coloro che vedono diventino ciechi e coloro che sono ciechi ricevano la vista. E poi gli scribi hanno detto: ma intende dire che noi siamo ciechi? E il nostro Signore ha detto: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite di vedere, perciò il vostro peccato rimane. C'è una grande differenza fra uno che dice di vedere e quando invece il nostro Signore tocca e unge i nostri occhi affinché possiamo vedere. Dunque, leggiamo pure in Luca capitolo 3. In Luca capitolo 3, dal verso 2, in merito al ministero di Giovanni il Battista. Sotto i sommi sacerdoti Anna e Caiafa, la parola di Dio fu indirizzata a Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli allora percorse tutta la regione nei dintorni del Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E ora viene: come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, che dice: ecco la voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Poi il verso 6: e ogni carne vedrà la salvezza di Dio. Tutta l'umanità vedrà la salvezza di Dio. E tutta l'umanità l'ha visto e non l'ha ricevuto né accettato. Torniamo di nuovo a ciò. Soltanto gli eletti, soltanto coloro che realmente credono Dio, a loro viene rivelato. Gli altri si intoppano, gli altri passano accanto a ciò. E questo verso l'abbiamo letto molte volte in Luca capitolo 7, che i farisei rigettavano per loro il consiglio di Dio. Lo rigettavano per loro e non si lasciavano battezzare del battesimo di Giovanni. Luca capitolo 7, verso 30. Ma i farisei e i dottori della legge respinsero il disegno di Dio per loro e non si fecero battezzare. Egli era il profeta promesso, preparava la via al Signore, volgeva il cuore dei padri ai figli del nuovo patto. Era una parte del piano di salvezza. E chi rigetta ciò che Dio fa secondo la sua parola si intoppa e pecca contro il piano di salvezza. Non riceve e non accetta ciò che Dio ha ordinato. Fratelli e sorelle, se si chiedesse ad un teologo Era così importante che le persone fossero battezzate da Giovanni? Certo che era così importante, perché Giovanni poteva dire: colui che mi ha mandato a battezzare. Era un comando, era un incarico che egli eseguiva secondo il profeta Isaia per preparare la via al Signore. E chi rigettava questo? Rigettava tutto il consiglio di Dio. Fratelli e sorelle, possa tutto il mondo ascoltare. Chi in questo tempo rigetta il battesimo biblico nel nome del Signore Gesù Cristo, rigetta il consiglio del nostro Dio, che egli ha comandato a Pietro, a Filippo, a Paolo, che egli ha rivelato agli apostoli. Secondo il passo della scrittura, Efesini 4, verso 5, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. E questo unico battesimo è il battesimo biblico nel nome del Signore Gesù Cristo. Il nome del patto del Nuovo Testamento in cui Dio si è rivelato a noi come Padre nel Figlio e per mezzo dello Spirito Santo. E proprio questo punto deve essere evidenziato qui, che il Signore ha usato il fratello Branham in merito al soggetto della Deità, in merito al battesimo in acqua. Tutti i soggetti della Bibbia egli li ha messi sul candelabro e ha riportato ogni cosa all'origine. Questo non è il vostro o il mio suggerimento, questa è la promessa di Dio. E come ho menzionato all'inizio, riguardo alla riunione a Londra, Giovanni era nello Spirito nel giorno del Signore. Egli vide tutto ciò che sarebbe accaduto fino al termine del tempo e fino a che l'eternità sia stabilita. E noi, le persone più semplici che ora camminano sulla terra, noi abbiamo trovato grazia per sedere qui e ascoltare la parola di Dio, di crederla, di averla rivelata. E lo Spirito conduce da un passo della scrittura all'altro e ci rivela tutto il consiglio del nostro Dio. E al riguardo è proprio necessario, fratelli e sorelle, che comprendiamo che, come Giovanni era il profeta promesso ed agiva secondo il comando di Dio, e chi credeva a lui credeva a Dio, e chi era battezzato da lui era nella volontà di Dio, e chi non era battezzato da lui non era nella volontà di Dio. Con Dio non ci sono compromessi. E uno potrebbe dire: Signore, io non prendo ciò così seriamente. Le cose di Dio devono essere prese seriamente. Ci si deve sottomettere alla parola di Dio. Non si può camminare nelle proprie vie. E perciò Dio ci parla in modo molto serio, anche stasera. E la parola della croce, per noi tutti che crediamo, la parola della croce diventerà per noi la potenza di Dio. La parola non ritorna a vuoto, ma compirà ciò per cui Dio l'ha mandata. Ciò appartiene a questo, che Dio ha fatto la promessa di mandare il profeta Elia prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Deve essere detto in ogni predicazione. Non si sa dove arriverà questa predicazione. Non si sa se ci sarà un'altra possibilità là dove questa predicazione arriverà. In ogni riunione, in ogni servizio, il nocciolo dei vari punti deve essere proclamato. E così siamo riconoscenti a Dio che possiamo credere con tutto il nostro cuore. che ora siamo molto vicini al ritorno di Gesù Cristo, che gli ultimi vengono ora chiamati fuori, affinché il numero sia completo e poi la porta sarà chiusa. Ora, specialmente per tutti i nuovi arrivati, per tutti coloro che sono qui oggi per la prima volta, che forse non hanno mai ascoltato una simile predicazione. Ora, senza alcun fanatismo, noi diciamo semplicemente: nella presenza di Dio, noi crediamo ogni promessa, e Dio ci ha rivelato la parola per questo tempo. Noi abbiamo riconosciuto il tempo in cui viviamo, abbiamo riconosciuto il messaggio e il messaggero, e li abbiamo accettati, e accettiamo pure la correzione divina. Noi diamo ragione a Dio, noi crediamo e continuiamo a credere, come ha detto la Scrittura. Sarebbe realmente bello se tutti coloro che sono venuti qui oggi da vicino e da lontano, e tutti coloro che ascoltano adesso questa parola su tutta la terra, in ogni popolo, lingua e nazione, sarebbe bello se tutti comprendessero che questa è l'ultima chiamata, e nessuno di noi sa quando la porta sarà chiusa. Ma c'è una cosa che sappiamo, che dobbiamo ricevere la parola di Dio in riverenza, affinché possiamo averla realmente rivelata tramite lo Spirito di Dio. Chi rimane indifferente sotto la predicazione della parola, allora nulla accadrà, nulla. Noi dobbiamo essere come era Maria, la sorella di Lazzaro. Lei stava seduta ai piedi del Signore e riceveva ogni parola che il Signore proferiva, considerava ciò, considerava ogni parola. Voi dovete prendere in considerazione ogni parola, ed ogni parola deve toccarvi, deve parlarvi, e poi avremo il risultato. Io sono riconoscente che noi in questo tempo facciamo parte dell'Ecclesia, a coloro che sono chiamati fuori. Cosa c'era in quel tempo? In quel tempo l'agnello fu ucciso, il sangue fu applicato sugli stipiti delle porte ed ebbe luogo l'esodo. La Chiesa di Israele è menzionata là per la prima volta. Con noi è allo stesso modo. La Chiesa redenta riconosce che il sangue dell'agnello di Dio è stato sparso sulla croce del Calvario per la nostra riconciliazione e per il perdono, affinché possiamo trovare pace con Dio, e per le sue lividure siamo stati guariti. Per favore, non passate accanto a ciò, ma venite al Signore e ricevetelo, proprio come abbiamo letto. E tutto il mondo vedrà la salvezza del nostro Dio. Questo è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole, e perciò l'ultima chiamata è che è già adesso. Lasciate che riassumiamo di cosa si tratta oggi. Dio ha la sua via con Israele, e nessuno dovrebbe giudicare qui al riguardo, perché le cose sono nel modo in cui sono. Dio l'ha permesso, ma la fine sarà gloriosa. E come è scritto in Isaia 42, e come è scritto in Matteo capitolo 12, il mio servitore annunzierà la giustizia alle genti e terminerà la sua opera in modo glorioso, vittoriosamente. Il nostro Signore Dio vigila su ogni cosa. E quando il momento giunge, allora accade. Ma in primo luogo, la Chiesa deve essere chiamata fuori da tutte le nazioni. Deve giungere al compimento. Perché è così che Paolo ha scritto ai Romani. E allora, soltanto allora, Dio si volgerà di nuovo a Israele. La chiamata fuori della Chiesa ha luogo adesso. E la preparazione va in modo parallelo a ciò. Dunque, il messaggio divino nel nostro tempo. Il messaggio divino, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Nessun compromesso, nessun miscuglio, ma la vera, pura e santa parola di Dio. Leggo ancora in Galati capitolo 1. Voi tutti conoscete questa preziosa dichiarazione di Paolo in Galati capitolo 1. Dove egli annuncia che chiunque predica un altro Vangelo, ve lo leggo, sempre volentieri. Galati capitolo 1, versi 10, 11 e 12. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio? Diciamolo onestamente, noi non possiamo piacere a tutti gli uomini. Qualsiasi cosa predichiate, a quello non piace, a quello non piace. Noi dobbiamo piacere a Dio e dobbiamo predicare la parola di Dio in verità. Vado forse cercando il favore degli uomini o quello di Dio, oppure cerco di piacere agli uomini? Noi tutti abbiamo bisogno del compiacimento di Dio, e Dio può essere soltanto d'accordo con la sua parola, e noi dobbiamo essere d'accordo con la sua parola. Oppure cerco di piacere agli uomini? No, e ancora no. Se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Un apostolo del Signore, un servitore di Cristo, non può piacere agli uomini. Egli deve piacere al Signore che lo ha chiamato e che lo ha mandato. E poi il verso 11. Vi dichiaro, fratelli, che il Vangelo da me annunziato non è opera d'uomo. No interpretazioni, nulla come questo, nulla secondo l'uomo. Verso 12, perché io stesso non l'ho ricevuto né l'ho imparato da un uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Quello che Paolo poteva dire qui, questo posso dirlo anch'io e voi pure, accade per rivelazione nel momento in cui crediamo Dio. Quando crediamo la parola predicata, allora ci sarà rivelata per mezzo della sua grazia. Il fratello Branham non poteva piacere agli uomini. Egli poteva piacere soltanto a Dio. Egli ha ricevuto la parola del Signore, l'ha ricevuta tramite rivelazione e l'ha trasmessa. La stessa parola noi l'abbiamo ascoltata, la stessa parola l'abbiamo creduta e persino di più. Noi siamo in accordo con la testimonianza degli apostoli, con l'insegnamento degli apostoli che il Signore stesso ha ammaestrato secondo Atti capitolo 1. Egli rimase con loro 40 giorni dopo la sua risurrezione e li ammaestrò in merito al regno di Dio. Si deve dire ciò. Soltanto quando il Signore ci ammaestra, soltanto allora Egli ci può mandare affinché possiamo ammaestrare gli altri, vale a dire di trasmettere il suo insegnamento. Questo è stato lo scopo dell'insegnamento durante 40 giorni. Quello che Egli insegnò allora, questo essi avrebbero dovuto insegnarlo a tutti i popoli. E questo noi lo facciamo ancora oggi per mezzo della sua grazia. E questo ci fa umiliare sotto la potente mano di Dio. Chi siamo noi che abbiamo trovato questa grazia agli occhi di Dio? Che tutto il mondo possa ascoltare ciò, possa tutto il mondo crederlo, riceverlo e possa essere rivelato loro che questo è l'ultimo messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo. Ed infatti ogni cosa, la parte dell'insegnamento, la parte profetica, ogni cosa è stata inclusa. E come abbiamo ascoltato all'inizio, la parte evangelistica, Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Noi abbiamo bisogno di ogni cosa, la parola, il sangue e lo spirito. E dunque Dio è in mezzo a noi, Egli è all'opera nel vostro cuore ed oggi accadranno grandi cose. Oggi la parola di Dio è stata ricevuta per fede. Oggi in questa riunione tutti sentono che il Signore parla a ciascuno personalmente, non ad altri. Oggi Egli parla personalmente a voi. Ora, specialmente per i nuovi arrivati, Dio non forza alcuno, Dio è amore. Ma l'amore di Dio è stato naturalmente manifestato sulla croce. Giovanni capitolo 3, verso 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Credete nel Signore Gesù Cristo e sperimenterete la salvezza, la grazia e non sarete più perduti. Chi ha la vita eterna vivrà in eterno. Possa il Signore Dio benedirci, possa Egli renderci riconoscenti, possa la sua parola non ritornare a vuoto, ma che possa compiere ciò per cui è stata mandata. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo come facciamo spesso, così qual sono. Per favore, cantate con noi, anche se non conoscete le parole. Mentre abbiamo i nostri capi chini, mentre rimaniamo silenziosi in preghiera davanti a Dio, possa la parola e lo Spirito di Dio operare in noi. Possa lo Spirito convincere di peccato, di incredulità, perché così è scritto. Chi non crede che sono io il Cristo morirà nei suoi peccati. Dio non vuole che voi che avete ascoltato oggi per la prima volta, Egli non vuole che voi moriate nel vostro peccato di incredulità, ma vuole che voi abbiate vita eterna. Come è scritto, chi crede nel Figlio ha la vita eterna e non verrà in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ricevetelo, accettatelo, e il Signore confermerà la sua presenza, confermerà la sua parola, e voi farete la vostra personale esperienza di salvezza per mezzo della sua grazia. E poi il vostro venire qui ne sarà valsa la pena. Allora è il giorno per voi, il giorno che il Signore ha fatto. E poi possiamo essere felici e rallegrarci, dando gloria a Dio. Ora, prima che preghiamo, vorrei chiedere che tutti chiudano gli occhi adesso, che aprano i cuori, e chiunque vorrebbe essere incluso in questa preghiera può alzare brevemente la mano. Grazie, 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 grazie. Oggi pregheremo pure per tutti coloro che hanno il desiderio interiore, la brama di avere la rivelazione della parola per mezzo dello Spirito. Chi desidera questo? Naturalmente, naturalmente lo vogliono tutti. Dio è presente. Credete ora, credete ora. Cantiamo ancora una volta Sol abbi fe, Sol abbi fe. Per favore, credete ora e ricevete. Vorrei che piuttosto pregassimo per tutti i giovani affinché consacrino la loro vita al Signore, la consacrino con tutto il loro cuore, non guardando più indietro al mondo, ma guardando al Signore, il quale vuole mettere la vostra vita terrena in ordine, conducendovi, esaudendo il desiderio del vostro cuore. Dio mette in ordine la vita dei credenti, sia nell'ambito naturale che in quello spirituale. Ogni cosa egli la mette in ordine. Confidate nel Signore anche nell'ambito naturale e in quello spirituale, ed egli farà ciò che è necessario. Oggi chiediamo che i giovani vengano di fronte. Abbiate il coraggio, abbiate il coraggio, venite di fronte. Possa questo essere il giorno della decisione. la decisione per il Signore. I primi già vengono. Le due sorelle vengono qui di fronte per cantare, per cantarci un cantico di invito. Per favore, venite. Non vi vergognate. Non vi vergognate. Il Signore dice: chi si vergognerà di me? Io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Ricevetelo, accettatelo, fratelli e sorelle, specialmente i giovani, credetelo, credetelo. Il mondo è condotto dal maligno. Egli fa tutto come se non ci fosse nulla di male e vi conduce alla perdizione. Dio vi chiama oggi. Egli vi chiama. Venite.
Noch ist die Zeit der Gnade, voller Erlösung da. An unserer Stelle büßte Jesus auf Golgatha. Zahllose Scharen eilen freudig der Heimat zu. Sie haben Heil gefunden, Frieden und Seelenruh. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Nirgends ein Name auf Erden ist er dem deinen gleich. Nun ist der Thron der Gnade mit Opferblut besprengt. Und der vergebenen Sünde Gott nimmer mehr gedenkt. Des Heilands Liebes Sonne guten und bösen scheint. Das Volk des neuen Bundes ist durch sein Blut vereint. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht. Von unserer Schuld und Sünde hast du uns frei gemacht. Wir sind ein Volk von Priestern, Könige in deinem Reich. Sein Name auf Erden ist er dem deinen gleich. Kommst du verirrt und hilflos, für dich ist Rettung da. Was dir die Welt nicht bietet, findest du auf Golgatha. Frieden für Zweifelsfragen, Heilung für allen Schmerz, Kraft, um das Kreuz zu tragen, Liebe fürs leere Herz. Dir Gottes Lamm sei Ehre, dein Opfer ist vollbracht, von unserer Schuld. Dein Opfer ist vollbracht.
Amen. Leggo giusto un verso e chiedo che voi tutti crediate ciò che è scritto qui. Luca, Luca capitolo 24,
Luca 24,
Luca 24, verso 47, e che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Oggi abbiamo predicato il Vangelo collegato con il ravvedimento e con la fede. Ricevetelo. Credete ora ciò che Dio ha detto nella sua parola. E noi possiamo assicurare voi tutti che ricevete il perdono dei peccati se accettate Gesù Cristo come vostro Salvatore tramite la fede. Volete farlo adesso? Dite amen. Grande Dio, noi preghiamo insieme e ti ringraziamo per la tua presenza. Oggi tu sei presente. Tu hai parlato ai nostri cuori. Ci hai convinti di peccato, di giustizia e di giudizio. Noi ti ringraziamo, caro Signore, per tutti coloro che hanno ubbidito alla tua chiamata. Possano adesso credere ciò che tu hai detto. Tu ci hai comandato di predicare il Vangelo, di predicare a tutti i popoli la remissione dei peccati. E tutti coloro che credono il messaggio divino, a loro possiamo dire con autorità divina, tramite la fede in Gesù Cristo, i vostri peccati sono perdonati. Voi avete ricevuto una nuova vita, la vita di Dio, per la grazia che ci è stata data. È una realtà divina. Dite amen. Benedetto e lodato sia il Signore nostro Dio, ora e per sempre. Alleluia.
Amen.
Cantiamo: degno sei tu, degno sei tu. Ed ora cantiamo il coro favorito del fratello Branham. Cantiamolo ora in inglese. Amen. I giorni della Bibbia sono di nuovo qui. Dio visita il suo popolo. A lui sia la gloria e la lode per tutta l'eternità. Fratello Graf, vorresti venire e pregare con noi? E noi chiediamo a tutti i fratelli e anche le chiese che non sono state menzionate di perdonarci, specialmente a Lubumbashi, Kolwezi. Se abbiamo dimenticato qualcuno in Africa, Dio non vi dimentica, Dio non vi trascura. Fedele Padre Celeste, ti ringrazio per quest'ora in cui siamo seduti adesso sotto l'annuncio della Tua parola. Signore, abbiamo ascoltato la Tua parola, ma non l'abbiamo soltanto ascoltata, l'abbiamo pure ricevuta. Signore, io ti chiedo di darci adesso il coraggio e la forza di fare secondo la Tua parola. Signore, per favore, metti queste parole nei nostri cuori affinché possano compiere realmente ciò per cui Tu le hai mandate, perché soltanto allora noi siamo sulla retta via. Allora possiamo dire: noi abbiamo ascoltato la Sua parola e l'abbiamo compresa, perché abbiamo la testimonianza di Gesù Cristo, vale a dire lo spirito della profezia. Signore, la rivelazione, tutto ciò di cui abbiamo bisogno affinché un giorno possiamo avere parte quando Tu ritornerai. Signore, sono realmente toccato tutto ciò che ho ascoltato. Signore, è la Tua parola, è la Tua parola che abbiamo ascoltato, ed io Ti prego adesso in particolare per tutti i giovani. Signore, possa Tu benedirli in modo veramente speciale, possa Tu toccarli, possa Tu fare con loro secondo la Tua promessa, perché è già stato detto con i fanciulli: quanto più per i giovani, venite a me voi tutti e io vi benedirò, vi darò ogni cosa. Signore, noi ti ringraziamo che siamo una grande chiesa, la Tua chiesa. Ti ringraziamo per questo e ti lodiamo. Signore, per favore, congedaci ora con la Tua benedizione. Signore, fai che possiamo avere questa luce in noi che brilla, affinché altri possano vedere questa luce. Se è la Tua volontà, fa che ci raduniamo insieme domani per ascoltare la Tua parola. Ti ringraziamo per questo e ti lodiamo nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Affidate le vostre vie al Signore. Egli farà ogni cosa buona. Affidate le vostre vie al Signore ed Egli opererà. Questa è la promessa. Ricevetela, credetela e troverà compimento. Tutti conoscono il coro numero uno in tutte le lingue. Noi veniamo dall'est e dall'ovest. Noi veniamo dal nord e dal sud. Veniamo alla cena delle nozze. Veniamo per ascoltare la Sua parola, per vedere la Sua faccia. Cantiamolo prima in lingua tedesca e poi in lingua inglese. Voi tutti lo conoscete, pagina numero 40, coro numero 1. Noi possiamo cantarlo in inglese, francese, tedesco. Il testo è qui, dobbiamo semplicemente cantarlo. Ma oggi, siccome non tutti hanno l'innario, lo canteremo solo in lingua tedesca. Wir kommen. Si potrebbe cantare diverse volte. Fratello Smith, per favore vieni e prega con noi. Grande Dio, noi veniamo a te in quest'ora e ti diciamo grazie. Tu hai parlato a ciascuno di noi attraverso la tua parola. Signore, tu l'hai rivelata per mezzo del tuo Santo Spirito che tu hai sparso su ogni carne. Signore, noi ti preghiamo in quest'ora. Quest'ora la terminiamo nel tuo prezioso nome, nel tuo nome di Gesù Cristo. Benedici ciascuno di noi. Quando ce ne andremo da qui, fa che non parliamo molto, ma che possiamo meditare le parole che tu ci hai proferito. Oh Dio, grazie. Come già detto, se ci sarà un domani, facci grazia di essere di nuovo qui con una brama, con un profondo desiderio che la tua parola cada di nuovo nei nostri cuori, affinché tu possa essere glorificato tramite ciò. Noi ti chiediamo pure di togliere ogni distrazione da noi. Togli ogni cosa che non onora il tuo nome. Noi ti diciamo grazie, nostro Dio, nel nome di Gesù. Amen. Prima che cantiamo il coro di chiusura, vorrei chiedervi educatamente che tutti i genitori tengano d'occhio i loro bambini. Siamo così tanti qui, così tanti in questo luogo ed anche nei dormitori. Per favore, prendetevi cura gli uni degli altri. Non parlate a voce alta. E il Signore vi benedica per questo. Ai miei amici ad Edmonton vi auguro la benedizione di Dio in modo particolare e a tutti i miei amici intorno al mondo. Il Signore ha detto: voi siete miei amici se fate le cose che vi comando. Da oggi in poi saremo facitori della parola per mezzo della sua grazia. Cantiamo lode, onore e gloria. Amen. Egli ci ha benedetti. La grazia del Signore sia con voi. Amen.